cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
Buongiorno, buon inizio settimana e cominciamo subito con quanto ha decretato l'udienza preliminare che ha rinviato di pochi minuti fa, anzi attorno alle 12:15, quindi meno di un'ora fa. Il GUP del Tribunale di Torino ha deciso il rinvio dell'udienza al 10 maggio, quindi una mattinata trascorsa in attesa di una, non una sentenza, un rinvio, e quindi si andrà al 10 maggio. Chiaramente post decisione del Collegio di Garanzia. Allora, a me tutti questi incastri, non ci ho ancora ragionato a fondo, ma chiaramente lasciano capire che c'è una situazione che sta cominciando a slittare, un po' qua, un po' là, scivola, e forse non si ha la forza, la volontà, o forse è cambiato anche un po' l'aria attorno a questa situazione. Il motivo è molto serio, non c'è nessuno slittamento politico, diciamocelo chiaramente, ma dopo il deposito delle richieste delle parti civili, perché ricordiamoci ci sono anche una trentina di, non so se tifosi bianconeri, comunque legittimamente hanno chiesto di costituirsi parti civili, e quindi su questo aspetto dovrà approfondire il tema il GUP del Tribunale di Torino, appunto, e si è preso dell'ulteriore tempo. Diciamo che questa richiesta era già sul tavolo del GUP. Diciamo che c'è un problema legato anche alla volontà, alla richiesta da parte della Juventus di trasferire il processo per competenza territoriale a Milano o a Roma, perché in quelle sedi si sono già svolte delle inchieste paragonabili a quella bianconera. Diciamo anche che la volontà, lo diciamo noi che facciamo questo di mestiere, non dietrologia, la volontà del Tribunale di Torino sarebbe quella di conservare anche la visibilità di un processo così importante, perché la visibilità è tanto per un tribunale, senza mettere in discussione la professionalità dei magistrati che ne fanno parte, però mi arrivano indicazioni che c'è sempre questa ferrea, forte volontà di tenere il processo e nella propria sede, da dove è partito, e quindi di non lasciarlo mai facilmente trasferire da qualche altra parte, quando c'è un tipo di visibilità così elevata. E cosa potrebbe comportare poi il 10 maggio? Potrebbe comportare che il campionato sta quasi per finire, ci potrebbe essere a quel punto lì ancora un rinvio oppure la decisione, cioè attenzione, no, il rinvio no, mi dicono, la decisione di spostare il processo in altra sede per competenza territoriale, e quindi capite che andremo a quel punto dopo l'estate. Questo è il classico procedimento, è la classica andatura di un processo che rallenta il suo corso. E mi fermo qui, ognuno faccia le sue considerazioni, anche perché oggi le considerazioni le faremo proprio spudoratamente tra noi e voi, perché so che il tema interessa e riguarda chiaramente i nostri colori, la nostra squadra, e sarebbe già bello capire, conoscere quelli che sono i rischi, conoscere qualcosa di più, i rischi o comunque l'annullamento di tutte quelle che sono state le ipotesi di queste settimane, di questi mesi, e conoscendo qualcosa di più, di certo, però sappiamo, la giustizia ha un corso lungo, molto più lungo di quello sportivo, che deciderà, ricordiamo, il 19 aprile. Quindi adesso scatta in avanti la decisione del Collegio di Garanzia, che il 19 aprile, prima del 10 maggio, dovrà decidere, Collegio di Garanzia del CONI, dovrà decidere sulla faccenda penalizzazione. Quindi entriamo, passiamo dal penale allo sportivo. Io oggi allora vi chiedo, perché ieri sera mi sono soffermato a guardare il docufilm sul gol de Turone, a me piacerebbe che l'impostazione fosse anche diversa, poi se vogliamo creare fiction, ascolti e tutto, si può rivedere il gol di Ronaldo, il pestone su Quadrado, il caso di Candreva, cioè incomincerei ad analizzare tutte le situazioni, no? E non solo quelle che con un taglio ben preciso, perché ripeto, molto interessante, però ci ho visto una soggettività molto giallorossa, molto passionale, ci mancherebbe. Vorrei vedere l'altra versione, devo essere sincero. Quindi, il gol de Turone, senza certezze, mi ha aperto la testa, mi ha aperto una riflessione, facendomi capire che ancora una volta, senza prove certe, e lo scrivo nell'editoriale di Bianconera News, lo trovate ancora, anzi lo apro con voi, il gol della Juve è sempre dubbio, come chi la giudica male, sempre, a mio avviso. La giudica male nelle intenzioni, poi i processi diranno, hanno detto la loro. Ma nel frattempo, questo, eccolo qui che si è aperto, scusate. Questa riflessione mi fa tornare a questo ragionamento. Le stesse premesse, modalità e quella spinta popolare di chi per raccontare la storia se la prova a costruire senza prove certe. Spero di aver colpito nel segno, non da juventino, ma da cittadino. Perché incomincio a essere veramente stufo che il calcio, le situazioni del campo, con un errore che potrebbe starci, ma no, che non ho chiaro, e poi vedermi Roberto Pruzzo, che pur di dimostrare, adesso ve lo simulo, che pur di dimostrare che c'è questo errore grossolano nei confronti della Roma, in cui lui giocava, ci mancherebbe, ma senza ammettere minimamente nessuno che potrebbe non essere stato un gol regolare e giusto ad annullare quel rigore, tentava di andare a vedere, cosa che non posso fare avendo il microfono, dovendo tenere il microfono a portata di bocca, cercava di andarsi a mettere, ad allineare, come fanno i bambini, davanti a un computer per cercare di vedere dietro. Ok, quindi non dico proprio platealmente, ma cercando di allinearsi col suo sguardo pur di dimostrare un errore di cui non è certo neanche lui, non è certo nessuno dei tifosi della Roma, eppure passa sempre il concetto che la Juve ha rubato. Allora, più rispetto per la Juventus, più rispetto per i tifosi della Juventus, soprattutto più rispetto per quei tifosi della Juventus che portano più rispetto di tanti altri anche nei confronti delle altre squadre e che accettano, hanno accettato, non sempre, neanche il sottoscritto, senza tapparsi il naso, determinate situazioni. Perché effettivamente la stessa situazione può essere raccontata in un modo completamente diverso. Allora, i registi, gli autori, tra l'altro conosciamo Stefano Discreti, la volontà è stata quella di mettere in luce, riportare, dopo 40 anni, pensate però a che punto siamo, una situazione di gioco. E allora riportatemi tutte le situazioni? Perché a forza di raccontare senza prove certe, diventa storia, ma è una storia che molti si raccontano solo allo specchio. Poi ripeto, non c'è nessuna certezza dall'una e dall'altra parte e ci può essere anche un errore, ma ci può anche non essere quell'errore. Allora oggi io vi chiedo, dal gol de Turone, che è sempre valido, alla situazione che abbiamo vissuto, la prima conseguenza di una decisione, un rinvio del Tribunale di Torino al 10 maggio, quindi passerà praticamente un mese e mezzo a questo punto, prima del ritorno in aula per analizzare le richieste delle parti civili che si sono opposte, si sono costituite parti civili, nel vero senso della parola, per chiedere dei danni eventualmente alla Juventus, Infatti, questa mattina anche la Consob, la Codacons, piccoli azionisti, gli avvocati dei piccoli azionisti, non la Guardia di Finanza, cioè ancora tutto da decifrare quello che potrà capitare. Chiedo però a voi, qual è la vostra percezione? Noi oggi potremo ragionare un po' da tifosi, come fanno nel Gorde Turone, dove vale tutto? Poi ognuno può prendere distanze da quello che dice il sottoscritto, perché non è una notizia. Oggi giochiamo senza campionato, non c'è stato il campionato, senza notizie, senza calcio giocato, la nazionale non l'ho vista, ma se l'ha vista mio figlio di 13 anni si è messo a ridere. Me l'ha raccontato dicendo, se nella nazionale maltese giocano quelli che nascono a mal, cioè quelli che hanno un po' di origini mal, giocano praticamente tutti, e rischiamo... E l'allenatore, il commissario tecnico azzurro, dice no, abbiamo fatto male, dobbiamo fare molto meglio. E capite che dopo diverso tempo, è vero, dopo la conquista di un campionato europeo, ma anche dopo alcuni fallimenti, anche di un progetto tecnico che non sta decollando, perché continuiamo a cambiare giocatori e vediamo, va bene, adesso l'attaccante sta segnando. Ma mi sembra che sia carente tutto la struttura organizzativa della nostra nazionale. Mi chiedo quale futuro ha questa nazionale. Allora, ragionando in questi termini, senza aver visto la nazionale, col gol de Turone che per così romanzare sarà sempre valido e ci fa piacere, una sera mi guardo Checco Zalone e una sera mi guarderò il gol de Turone e le battute si sprecheranno. Dico, facciamo anche controinformazione, facciamo anche noi i ragionamenti. E cosa vi aspettate dopo questo rinvio del Tribunale di Torino? Come la immaginate la situazione finale? Cosa vi raccontano dal barbiere al bar quelli del vostro partito sportivo e quelli contro? La vostra sintesi qual è? 340-5425-324. Quindi tra il gol de Turone e il rinvio... E il rinvio dell'udienza preliminare, cosa pensate che possa capitare a questo punto in base a quello che sognate, vorreste, sentite, gradite o vorreste che non capitasse alla nostra Juventus? Oggi un tema un po' leggero, così una chiacchierata informale tra di noi, ma tra poco avremo il commento proprio su quel gol de Turone, perché ho scoperto molte cose, fatto molto bene sul racconto. Mi sarebbe piaciuto vedere anche tifosi operai della Juventus, gente che è allo stadio della Juventus, oltre ai bravissimi Luca Beatrice e Paolo Rossi, che ben conoscete, però la fetta operaia del tifo bianconero, quella che compra il biglietto, quella che sta delle ore, quella che soffre in curva, quella che esce dallo stadio, quella che aspetta i tifosi avversari, perché poi non ho ben capito se erano 10.000, 15.000, 20.000, cioè sembra 40.000, qualcuno diceva. Capite che si può dire tutto il contrario di tutto. E allora, detto questo, abbiamo riassunto, vi invito a leggere e condividere o anche no. Il gol della Juve è sempre dubbio, come chi la giudica male, sempre, perché questo è il dato di fatto, qualsiasi cosa, comunque la Juve ha rubato, ok? Impariamo a sciacquarci un po' più la bocca, tutti, quando parliamo anche solo di calcio e parliamo di passione, anche di persone simili a noi. Noi nei confronti degli altri, molto più gli altri nei nostri confronti. E allora, uno sguardo anche al primo piano di tutto mercato web, perché si parla di Dybala, Marotta pronto a tornare all'assalto di Dybala, poi nuovi oriundi in nazionale, pensate, chissà quanti giovani ce ne sono in tutta Italia, senza essere neanche oriundi, ma nessuno vuol negare la presenza di un calciatore piuttosto che un altro. Chi merita? Con scelte che a questo punto devono essere molto più precise anche dalla parte del CT Mancini. A giugno capiremo in che direzione va Mancini. È necessario lasciarsi il passato alle spalle, è necessario incominciare a tirare delle somme. Poi del mercato, ma anche i temi che aggiungo in questo momento: accertamenti per Kostic in mattinata, infiammazione al tendine d'Achille e per Chiesa volato in Austria per un controllo da chi lo ha operato al ginocchio, anche se il problema riguarda l'altro ginocchio. Conte torna in Italia, attenzione, rescissione consensuale col Tottenham, il tema è caldo, delicato, e proietta fantasia e controfantasia anche al futuro prossimo. Gli occhi puntati di tre club italiani su Antonio Conte. Non vi dico quali, qualcuno parla di alcuni club, qualcuno di altri. Potrebbe esserci anche la Juventus, lui ci tornerebbe senza ombra di dubbio. Vi ripeto la notizia di cui ero a conoscenza. L'Inter gli ha fatto una proposta, lo ha contattato, si sono incontrati, si sono sentiti, si sono visti. Non lo escluderebbe del tutto un ritorno all'Inter, ma non lo mette, Antonio Conte, questa possibilità in cima alle sue preferenze. In Italia quali potrebbero essere le squadre con cui accasarsi? Io non le metto nell'ordine. Dico Milan, dico Juventus, dico Inter, dico anche la Roma. Sempre più convinta di essere arrivata al capolinea dell'avventura giallo nella capitale di José Mourinho, motivo per cui andando via Mourinho e con una clausola rescissoria di 20 milioni per chi vorrà comprare, Dybala potrebbe diventare appetibile a cifre molto più basse rispetto all'anno scorso, sicuramente per l'Inter di Marotta, per lo stesso giocatore. Da dire, stamattina non erano presenti in tribunale avvocati né di Dybala né di Cristiano Ronaldo. Questo escluderebbe la volontà delle parti interessate di procedere per via penale nei confronti della Juventus, quantomeno in questa prima fase, e dovrebbe essere quella in cui si chiariranno tanti aspetti. 340-54-25-324, vediamo se sono arrivati già dei messaggi, eccoli qui. Direttore, forse è meglio il rinvio, così il 15 aprile non si appigliano a cose da inventarsi. Piero da Palermo. Nuovo film pro Roma, gli scudetti te li hanno dati Mussolini ed Andreotti e ho detto tutto, salute da Mark. Ma quali piccoli azionisti, cosa hanno perso? Miliardi? Possono, è nel loro diritto. Noi non sappiamo, il piccolo azionista non è che ha un'azione da, quanto è, 3,56 euro. Attenzione, c'è la richiesta di 30 piccoli azionisti che possono avere una cifra anche importante, qualche migliaio di euro o anche di più, nei confronti della Juventus, per non essere stati informati correttamente da subito della situazione finanziaria della Juventus. Tra l'altro domani avremo in apertura di collegamento di Cose di Calcio un noto commercialista con l'ultima semestrale presentata nel weekend, venerdì scorso. Ho girato il materiale a questo commercialista che ha iniziato a studiarlo e ci spiegherà un po' con parole semplici quello che è stato approvato dopo nel primo semestre, la prima semestrale della Juventus, e naturalmente da buon juventino ci dirà anche la sua. Mi dice Manuel, che non ho ancora salutato, che siamo pronti, sono arrivati molti vocali. E allora, vocali, messaggi, 340-5425-324, dal Gor del Turone al rinvio del GUP del Tribunale di Torino, aspettando poi il commento di chi quella partita del 10 maggio del 1981 in campo c'era e non ricordavo il motivo, l'ho capito ieri sera e glielo faremo raccontare proprio a lui, ovvero Domenico Marocchino nel secondo blocco.
Buongiorno direttore, sono Valerio.
Valerio che corre.
Scusa, sto correndo. Ma
si sente.
Sono curioso di capire chi siano questi 30 soggetti che si sono costituiti.
Potresti essere tu.
Quali parti civili del procedimento penale. Magari sono dei soci che sosterranno le nostre tesi, le tesi difensive della Juve, perché altrimenti sarebbe, insomma,
no,
cioè, azionisti
esatto
Juve
opposto.
Quindi pseudo tifosi Juve che ci danno contro.
Eh sì,
ma
è proprio così,
sembra se strano. Ciao.
E si costituisce parte civile, vuol dire che chiederanno dei danni, se se daranno ragione a loro. Quindi sono dei tifosi, sono delle persone. Cioè, teoricamente Manuel potrebbe
avere...
Non necessariamente tifoso, esatto.
Chi investe in borsa.
Chi investe in borsa, magari tramite qualche broker, è stato invogliato a mettere lì un po' del suo capitale e dovrebbe essere normalmente uno juventino. Normalmente, cioè io non andrei a investire sulla Roma, cioè, però non è detto, e quindi tu ci vedi un danno, e quindi 30 è veramente esiguo, sono pochi, però non è non vanno a favore della Juventus queste 30 richieste, vanno sicuramente a sfavore nel caso dessero ragione a loro. Altri vocali.
Buongiorno a tutti, sono Massimo d'Ancona. Solo un flash così. Ho l'impressione che non dovremmo andare dietro più di tanto a queste ricostruzioni storiograficamente così avventurose. Un fallo, un gol a nulla, nulla di tutto questo può cambiare un campionato. Mai. Nulla di tutto questo. E invece mi pare interessante adesso, vediamo cosa ne esce, il fatto che la giustizia, o cosiddetta giustizia sportiva, perché è una giustizia molto tra virgolette sempre, ha dato 15 punti, quasi il doppio di quel che chiedeva l'accusa, con una velocità impreveduta a campionato in corso. E vedo che la giustizia sta prendendo tempo, e quando uno prende tempo vuol dire che le cose sono più complicate di quanto la demagogia giornalistica dell'opinione pubblica non preventivasse. Voglio vedere adesso l'ineffabile Gravina e i suoi, diciamo, coreuti come se la sfangano, se cioè mantengono quel tipo di pregiudizio oppure si mettono in discussione. Perdonate, buona giornata a tutti e grazie.
Ciao, saluto calorosamente Massimo Raffaeli, che conosciamo molto bene, interviene una volta al mese, ma in questo caso si è sentito un po' tirato in ballo, non dalle mie riflessioni, ma da questo docufilm che tra l'altro qualcuno mi scrive. E meno male che il giornalista Rai Antinelli nel dopopartita ha premesso che Ergol de Turone era un documentario obiettivo. Rai giallorossa, Carlo da Finale Ligure, ci ha provato quantomeno a lanciarlo. A me già colpisce che nel periodo senza calcio la nazionale sul primo canale slitti poi su Rai Sport per dare immediatamente spazio a un documentario, un po' di parte, dai, cerchiamo di capirlo molto bene. Anche perché vorrei capire perché nell'angolo è stata messa invece poi quella dichiarazione, quella neppure spontanea, ma che forse teneva dentro da tempo, Carlo Sassi del 2013. Cioè Carlo Sassi ci ha impiegato 30 anni, una volta andato in pensione dalla Rai, a dirci che arrivarono segnalazioni per quel telebin, quei pupazzetti che diventavano tridimensionali, qualcuno bello cicciottello per coprire Pruzzo dietro e sicuramente anche Turone, perché se uno la guarda come la guardano le altre parti, non capisco perché la mia dovrebbe essere più cavolata di qualcun altro. Quindi oggi parliamo di questo, facciamo i tifosi e godiamoci anche noi questa pagina in cui Ergol de Turone era regolare. Per me era nettamente fuori gioco, così come non era rigore, quello di Giuliano su Ronaldo. E allora ditemi il contrario, voglio vedere, andiamo a fare bim bum bane chi vince. Va bene, adesso oggi ci scherziamo anche un po' anche noi, però è poi questa la tendenza, che se ripetessimo anche noi magari tante stupidaggini, cosa che non ci viene bene, oltre le due ore, potrebbe diventare questa una storia arcaica o qualcosa anche di più tremendo. Andiamo con dei vocali ancora.
Ciao ragazzi, ciao direttore, ma io ti faccio fare una domanda, ma Antonio Paolini, ma qual è il cognome e qual è il nome? Poi seconda cosa, adesso serio, come dici tu, perché poi qui sono ignorante, certe cose non le capisco, non sono istituzionalizzato, ma andando dopo l'estate, quindi cosa significa che andiamo per la prossima, cioè più prende tempo la Juve, più vanno in là, più è positivo? Cioè nel senso che andando nella prossima stagione, perché se tu vai dopo l'estate, significa che al limite mi puoi dare dei punti di penalizzazione, una grossa multa, quindi evitiamo la B, eh no, perché qua scorrendo dice certo la Juve in B, questi saranno in B, questi saranno in B, no, per, sempre per, come ti dicevo l'altra volta, per una questione di abbonamento, hai capito?
Allora, intanto ti lascio col dubbio se Antonio è il nome o Paolino è il cognome. Dovrebbe essere abbastanza facile, ma l'ho capito dopo tanti anni anch'io, non l'hanno capito ancora tanti amici e ci scherzo su anch'io. Non bisogna cantare vittoria, sicuramente, non vuol dire ancora nulla, ci mancherebbe, cerchiamo di essere seri. Sicuramente potrebbe allungare i tempi e quindi allinearsi un po' col Tribunale di Napoli. C'è un Tribunale di Napoli che naturalmente a giugno avrà da festeggiare magari lo scudetto del Napoli, quindi non potrà, quindi sarà chiuso probabilmente, non lo so. Scherziamo, salutiamo gli avvocati e i magistrati di Napoli e anche quelli di Torino, di Milano, di Roma, da tutte le parti, non si sa mai, perché poi dovrò cercare un buon avvocato io, ma qualcuno, anzi molti li conosco, e una oggi interverrà, una figura femminile juventinissima tra l'altro, ma questo lo mettiamo in secondo piano. Cosa potrebbe ventilarsi? Certamente un ritardo, un rinvio, un ulteriore rinvio, uno spostamento in altra sede, capite che allungherebbe i tempi, capite che potrebbe portare anche eventualmente, che non vuol dire nulla, ma forse fa fare delle riflessioni anche ad un'ipotetica prescrizione del caso, o spostandola anche solo, quindi diciamo allungando come fa la nonna quando mette l'acqua nel sugo la domenica, no? Potrebbe allungarlo fino a quando deve spegnere il fornello a un certo punto, perché i parenti non arrivano. E questa è una. Altra cosa, farebbe slittare sicuramente delle decisioni, delle sentenze, non prima dell'estate, dopo l'estate, quando la giustizia sportiva ci dice che deve per forza entro giugno, entro luglio, fare i calendari, stilare i calendari. E allora si allineerebbe un po' sull'altro processo del Tribunale di Napoli, aperto e slittato perché si è preso altro tempo il Tribunale di Napoli, magari per prendere decisioni, condividerle, per ragionarle, per equipararle e per eventualmente sanzionare chi meriterebbe sanzioni dal prossimo campionato, come hai intuito anche tu. Quindi sei più avvocato di quanto lesto nel capire se Antonio è il nome o Paolino è il cognome. E allora noi chiudiamo così il primo blocco con qualche riflessione da tifoso, ma con dei ragionamenti sempre che devono portare a delle riflessioni, a delle conclusioni, a delle speranze o a qualcos'altro. Staremo a vedere.
Radio Bianconera
è l'unica che conta. Cose di calcio.
Allora, intanto il messaggio che vince a mani basse oggi, il più attento, è stato il primissimo che mi è arrivato, perché ve lo vado a leggere e magari... Buongiorno direttore, rinviata al 10 maggio l'udienza preliminare, sapete il motivo? Data dalla ricorrenza dell'anniversario del gol de Turone. E quindi mette insieme le due situazioni. Francesco dalla Calabria, numero 1, a mani basse, oggi avresti già vinto un premio. Buon pomeriggio, ma con Questori, ASL, cineasti, giornalai, programmi TV, testate giornalistiche contro di noi, non pensate che andare altrove sia l'unica soluzione possibile? Tutti questi attacchi ci risucchiano enormi energie. Questo il pensiero di Stefano Maremma Gobba. Assenti in aula stamattina i legali di Cristiano Ronaldo e Dybala, non saranno parte civile, la loro assenza lascia pensare che non intendono avvalersi della giustizia penale. Sì, gli devi dare i loro soldi, almeno quello, quindi non calcano la mano, diciamo così. Dopo questo rinvio abbiamo la prova provata che i punti di penalizzazione non si dovevano dare subito, Severino da Catanzaro. Probabilmente è anche sbagliato averci dato i punti di penalizzazione oltre che subito, oltre che a campionato in corso. Sono due cose che viaggiano parallele, si disinteressano una dell'altra. Poi eventualmente potrebbero peggiorare le cose o addirittura se non proseguono, se cade tutto in prescrizione, capite che ognuno poi ha la scusa di dire era caduto in prescrizione dall'una o dall'altra parte. Quindi la giustizia sportiva purtroppo si disinteressa. È giunto il momento di cambiare anche le regole della giustizia sportiva. Dopo, questo ce lo scriveva Severino da Catanzaro. Ma lo speciale del TG1 sul gol di Turone appena dopo la partita nazionale? Ma siamo seri? E senza il campionato? Stessa cosa che ho pensato io, con la fretta di far sentire le interviste, che secondo me l'attualità prevale sempre su tutto il resto. Il gol di Turone me lo fai vedere a mezzanotte con Fiorello, prima dell'inizio di Fiorello, su Rai Play. No, tanto per dire, non che esposto addirittura, quindi questo è la dice lunga, e conosco un po' le dinamiche della comunicazione e di cosa si vuol comunicare in certi momenti, visto che l'ha prodotto anche la Rai, ok? Buon pomeriggio, senza rispetto per tutti i tifosi, non conoscere il destino della prossima stagione, semplicemente vergognosi, Silvano da Empoli. Poi tanti vocali. Oggi lo stesso Zuliani evidenziava come la stampa ora si accanisce anche con le woman. Sì, ieri ho visto, ci scrive Severino, questo articolo, la Juve segna con l'Inter di mano e nel campionato femminile non c'è la VAR, e abbiamo visto che la tecnologia è basterebbe avere dei buoni arbitri se è stato così scandaloso, a dire il vero. L'uomo che ha commentato il gol o non gol de Turone dopo 40 anni andando in campo, mettendosi lì come un guardaline, ce l'abbiamo noi di Radio Bianconera, ovvero Domenico Marocchino. Ciao Domenico.
Ciao, ho notato anche una bella panza che non mi ricordavo di avere.
Purtroppo volevo, cioè sono troppo elegante, non ne avrei parlato, però effettivamente...
Probabilmente il nero attillato è pericoloso.
No, il nero diventa attillato quando la forma avanza, perché il nero snellisce.
Non lo so, a me sembrava bello panzonetto.
Ma hai scelto tu quella prospettiva, caro Domenico?
No, ho scelto niente.
Tu non scegli.
Tra l'altro è una partita che non mi ricordavo più neanche chi ha giocato centravanti, perché essendosi squalificato Bettega e mancava anche Tardelli, quindi in quella partita lì mancava Bettega e Tardelli, quindi fra i due più forti in assoluto. E davanti c'eravamo io, Pierino Fanna e Franco Causo. Non ho pallida idea se ho giocato io davanti o io.
Sì, penso di sì. Ti ho visto in una situazione anche un po' quella dove Domenico Marocchino sentiva un po' la partita, in mezzo a tre avversari della Roma, da cui riparte poi l'azione dal fondo prima del gol.
Ah, quella del gol, beh, riparte la bandierina del corner.
Eh sì, perché lì non hai fatto pressing. Lì non hai fatto pressing. Un allenatore come me ti avrebbe sostituito.
Non fare polemica. Lì ho sentito che Giuliani, che il mio amico Giuliani da Cremona, è sempre una parolina buona per la Juventus.
Ziliani. Sì. Ma tu l'hai conosciuto questo egregio?
Ho lavorato con lui a Mediaset.
Ah, sì. Esatto. Mi diceva che all'inizio era anche un buon giornalista, cioè, o no?
Ma lui si è specializzato, sì, sicuramente, che è una persona molto simpatica, è anti-juventino, si è specializzato con la Juventus, però...
Tu ci hai discusso spesso?
Persona intelligente e cordiale,
sì,
un po' cremonese. Ecco,
sì, quando le persone intelligenti e cordiali però cominciano a menarla lunga, io penso che diminuisca un po' l'intelligenza e la simpatia, o no? Anche a me, quando mi capita.
C'è di peggio,
tu dici. Vabbè, non parliamo di questo, non ci interessa. Ma che partita è stata questa? Cioè, guardando da bordo campo, dalla linea laterale, hai rivissuto un po'? Io mi sono immedesimato in te. Hai rivissuto quella situazione? Ci puoi dire fuori dai denti come è stata quella situazione? Perché neanche i tifosi della Roma...
Quell'anno lì, tra l'altro, non mi ricordavo che il Napoli era...
Terzo.
Era un punto in meno della Roma e noi dovevamo ancora andare a giocare a Napoli. Noi abbiamo avuto un filotto finale mica da ridere, perché avevamo avuto
Perugia
dove io ho fatto gol. Poi abbiamo avuto la Roma in casa, con Perugia avevano squalificato Bettega, abbiamo avuto la Roma, poi si è andati a vincere a Napoli con un gol di Verza e poi mi pare abbiamo battuto la Fiorentina l'ultima in casa con un gol di Cabrini sul mio assist. È stato un finale abbastanza caldo, tutti scontri diretti perché eravamo tutti lì a un punto. E è stata una partita bruttissima, come è stata una partita bruttissima l'anno successivo che c'era la Fiorentina che lottava per lo scudetto, Fiorentina-Juve. Sono due partite dove praticamente in porta si è tirato poco, molto aggressive, molto cattive, molto. Poi quella lì tra l'altro era il 10 maggio, ma faceva un freddo.
Sì, ho visto.
C'era brutto tempo e poi non mi ricordavo che ci fossero 75.000 spettatori, un sacco di...
Non mi ricordavo quegli interventi di Beppe Furino. Tu te li ricordavi? Hanno condizionato un po'?
No, non me lo ricordavo. Tra l'altro non sul mio amico Domenico Maggiora, che viene dal settore giovanile della Juventus. Che veniva dal settore giovanile della Juventus, che ha giocato...
Ma che è stato poi anche allenatore, è vero? Che è stato poi anche allenatore del settore giovanile.
Domenico, sì. Ragazzo eccezionale, ha giocato nel Cagliari, nella Roma...
È vero, lo salutiamo, abbiamo avuto il piacere anche di... Ho avuto il piacere di conoscerlo.
Sì.
Senti, tu quella partita, come l'hai vissuta? Il prima e il dopo? A me non mi interessa, a me non sembra né gol... Si alza la bandierina, finisce lì.
Guarda, le risultanze che ho avuto io era che era fuori gioco. Quello che mi stupisce, mi pare di averlo anche detto, l'ha detto anche Cesare, è come ci facesse Cesare... Prandelli su Pruzzo, perché Prandelli mi pare avesse sostituito non so chi, e Pruzzo si marcava uomo e normalmente su Pruzzo ci doveva essere brio. Non ho mai capito come mai nello sviluppo della partita c'era qua. Ma la partita era, la Roma era una grande Roma, cioè di Bartolomei, Conti, Pruzzo, Falcao,
sì.
Ancelotti, insomma. Era una bella Roma, ecco, insomma, difatti l'ha dimostrata, perché poi ha vinto la Coppa Italia, due anni dopo ha vinto lo Scudetto, è arrivato in finale, ha perso il rigore la Champions League, la Coppa dei Campioni. Era una partita di cartello, ma sai come le vivi? Le vivi sapendo che sono partite importanti, direi estremamente decisive, perché quando sei alla fine del campionato, poi tra l'altro... Insomma, come avevo detto prima, noi non eravamo completo.
Pronto? Abbiamo perso Domenico? È caduto Domenico. Allora, era molto interessante perché si stava aprendo a questo ricordo di quella partita e quindi ci fa veramente piacere. State tranquilli che i romanisti sanno benissimo qual è la verità, altrimenti smetterebbero di guardare il calcio. Sorridiamo alle loro insinuazioni e facciamole impazzire Tiziano da Roma. Io mi chiedo e vi chiedo, ma perché non mobilitiamo anche i nostri tifosi politici e conduttori TV e facciamo delle controinchieste a livello mediatico e nazionale? Chiede Francesco. Perché non se ne preoccupa la Juventus, dico io. Applausi per te, ma poi alla fine poniamo caso fosse gol, secondo un giornalista di cui non ricordo il nome, falsificheremo le immagini a favore Roma. Sarebbe così grave? Sarebbe l'unico gol dato che non c'era e viceversa? Attendo altri film. Ciao Sabrina. C'è, eccolo qui, Domenico. Pensavamo
ciao.
Che la censura.
È Turone, è Ramon che ha fatto cadere la linea.
Ramon. Che giocatore era questo Turone?
È grande giocatore, poco preso in considerazione perché c'era Baresi, c'era Gaetano, c'era Scirea, però è stato un grandissimo giocatore. Del resto, ha giocato in tre grandi squadre, ha giocato nel Genova, ha giocato nel Milan, ha giocato nella Roma, grandissimo giocatore, di temperamento, un leader in fase difensiva, giocatore che si sentiva insomma di peso, ecco, insomma.
Certo, senti, a me interessa capire anche, ci hai spiegato, l'umore di vivere quella partita il 10 maggio, anche freddo, inusuale per Torino. Ti chiedo il dopo, perché poi cavalcava l'onda così dell'ingiustizia, del furto, di tutto, di qua e di là, non se ne è uscito ancora per 40 anni. Boniperti, con voi, il dopo partita, ho sentito le dichiarazioni in cui molti giornalisti venivano praticamente negli spogliatoi a chiedervi.
Sì, sì.
Voi, tu, Domenico Marocchino, come l'hai vissuto? O comunque la prima volta che siete tornati anche a Roma?
Ma interessano, no, questi aspetti. Ma tutti, quando finisce una partita, poi in linea di massima ci si mette una pietra sopra, soprattutto se l'hai vinta. È più facile parlare da vincitore che da sconfitto. Però, cioè, devi poi pensare a quella successiva, non è che stai lì a rimuginare, ci vuole sempre un momento dove tra la spina riaccenderla c'è quell'attimo di rilassamento, di stasi, ecco. No, non si è parlato.
Non c'era abitudine, consuetudine di parlare con l'allenatore, adesso parliamo poco.
No, l'allenatore faceva diciamo il riepilogo della partita il martedì si analizzava come si era giocato, dove, come avevamo giocato, dove si era sbagliato.
E tu ricordiamolo, giocasti al posto di Bettega, che venne squalificato.
No, io ero titolare.
Titolare? Ah, non era il posto suo in quell'occasione?
No. Io okay. Quell'anno lì, no, assolutamente no. Io quell'anno lì facevo il tornante prevalentemente a sinistra, e il tridente d'attacco era Fanna, Bettega, sottoscritto, e fine film.
Che tipo di attacco era quello? Che tipo di attacco è stato? Perdonami, perché
È l'attacco dove Bettega ha vinto la classifica cannoniera l'unica volta, quindi un motivo ci sarà stato, perché comunque con due ali, non con una seconda punta, cioè non con due punte, diciamo che poteva essere...
È una spalla.
Poteva essere, se lo riportiamo alla zona, un 4-2-3-1.
Esatto.
Dove i tre erano Fanna, Ocausio, Predi e io, e Bettega la punta. I due mediani erano Furino e Tardelli, diciamo, ecco, a grandi linee era così, perché io quell'anno giocai a sinistra,
sì,
prevalentemente a sinistra, però con le caratteristiche di giocare anche diverse volte prima punta quando si andava in vantaggio, perché si decentrava un po' Bettega, ecco, insomma. È l'unico anno che Roberto vinse la classifica cannoniere. Ricordiamo che Roberto Bettega ha fatto non so quanti gol in Serie A, sparo una cifra, 180 senza battere una punizione e battendo due rigori in tutta la carriera. E dove i gol, se uno la sfiorava, era autorete, non come adesso che se tiri sulla testa di uno del gol, il gol è tuo.
Sì, assolutamente, sì, questo.
E dove nella classifica cannonieri qualsiasi giocatore ha in media 5-6 gol su rigore. Se Bettega avesse tirato tutti i rigori, fosse stato uno specialista nelle punizioni, sarebbe stato forse il più grande marcatore italiano.
Senti, una domanda di estrema attualità. Direttore, chieda per favore a Marocco se ha lasciato le stampelle, perché tra qualche mese dovrò fare lo stesso intervento, quindi facciamo anche servizio pubblico.
Sì, oggi è il primo giorno che da due stampelle sono passata a una.
Dopo quanto tempo? Così salutiamo.
Dopo un mese. Io ho dovuto tardare molto l'operazione per altri motivi, come tu sai, e quindi consiglio a chi ha dei problemi all'anca di non aspettare di essere come Din Dong, la campana del Duomo, che oscilla da una parte e dall'altra,
esatto.
Ma farlo quando sia ancora in uno stato, diciamo, sufficiente, con una buona muscolatura.
Certo, come vedete ci trasformiamo anche in medicina.
La prevenzione muscolare prima di un intervento è molto importante.
Cosa ti consigliano quindi di fare adesso? O dovrai fare?
Mi consigliano di non bere vino, mi consigliano di fare ovviamente delle esercitazioni specifiche prevalentemente in isometrica e in statica, ecco, insomma, per irrobustire la muscolatura, anche se un conto è fare queste tipologie di esercizi anche con piccoli pesi con 40 anni, il conto è farla con 66.
Certo.
La muscolatura è meno predisposta, ecco, insomma, ci vuole più tempo.
Ti chiedono, Ah, se la prendono con l'operatore che ti riprendeva, non è colpa tua.
Ah, no, sì, è frontale doveva riprendermi.
Esatto, perché... esatto. Ce lo scrive Carlo, vedi quanti tuoi estimatori. Senti, no, poi ti chiedono ancora di parlare ancora di Ziliani. Hai bisticciato qualche volta con lui, ti chiedono? Smaschera, no, vogliamo sapere. Perché ce l'ha con la Juve? Perché ce l'ha con la Juve? Io non lo conosco.
Non lo so. Questo non
no, magari ci hai parlato.
Ma questo non gliel'ho chiesto, però ci sono ovviamente molte persone che sono un po' più schierate, che hanno le simpatie e le antipatie. Ma questo c'è anche nell'ambito della stampa. Io mi ricordo che quando giocavo bastava che leggessi il nome del giornalista e capivo se avevo, diciamo, uno o due voti in più o uno o due voti in meno in base alla prestazione, capito? Certo. Però sai, il discorso è uno solo, che poi devi essere te a valutare, cercare di valutare le cose tenendo gli occhi aperti, ovviamente, nel senso guardandoti intorno e ascoltando anche gli altri, ma poi cercando di essere obiettivo e cercando di farti un'opinione tua personale, ovviamente sempre ascoltando anche gli altri, però se non sei d'accordo con gli altri, non è detto che tu ti debba scontrare.
Senti, mi hai fatto pensare a quel 4-2-3...
In un momento attuale, dove gli animi sono abbastanza caldi, dove ci sono... c'è un aumento del rischio incidenti dal punto di vista del tifo e via dicendo, secondo me bisogna anche trovare un linguaggio leggermente un po' più
adeguato, opportuno, adeguato. Sì, assolutamente.
Partendo dai bambini anche, partendo le scuole calcio.
Sì, anche dall'atteggiamento dei genitori
e
mentre
anche
parlano.
L'atteggiamento poi di tutto, dei giocatori.
Perché non è che allo stadio uno può fare proprio tutto, riversare tutta l'angoscia, i conflitti che si trascina da casa, detto molto chiaramente. Quindi io mi comporto a casa come mi comporto allo stadio, bene o male. Poi posso gridare un po' di più, far finta di arrabbiarmi un po' di più, ma sempre nel rispetto anche della
situazione. Ma sai, ti puoi anche arrabbiare, ti puoi anche dare una valutazione, però devi poi anche cercare di essere ironico e al limite ricrederti, al limite, diciamo, non so come dire, volare un po', io posso dare un giudizio su uno anche abbastanza
molto severo, ci mancherebbe,
pesante, però poi dopo se mi accorgo che l'ho dato troppo pesante cerco di metterci una pezza subito,
Sì, un po' tutti dovremmo imparare a non fare i professori. Senti,
un po' come te dire che sei nano e hai le gambe corte e aggiungere che poi c'hai il bacino lungo e quindi recuperi qualche centimetro.
Certo, chiaro. Io ti avrei già dato 4 per 2 o 3, anche Juve-Roma. Colpa del gol di Turone? Marocchino avrei detto il giorno dopo, perché è partito dalla tua fascia, da quella parte lì, quella circostanza.
Sì, c'era 80 metri di campo.
Lui ne aveva fatti 80 e tu ne avevi fatti 4 probabilmente. Senti, i tifosi di quel periodo, di quell'epoca, come te li ricordi? Cioè era un calcio diverso, era un modo di tifare in modo diverso, c'erano proprio, diciamo così, conflitti generazionali forse anche, o no? Cioè molto caldo.
Sembrava, nonostante il periodo sociale italiano, perché gli anni 80 sono stati anni 70, 80, 85 dal punto di vista sociale tragici, con quello che sappiamo dal punto di vista politico e tutto. Sì. E Torino è stata una città da quel punto di vista molto coinvolta, e a parte questo il tifo era ancora un po' tra virgolette più romantico, un po' più goliardico, non è che non succedessero anche allora dei tafferugli, però molto meno che adesso. Non c'erano delle organizzazioni come ci sono adesso, insomma, quindi il tifo era un po' più... C'era anche un rapporto diverso, tutti cambiavi nello spogliatoio al comunale e quando attraversavi la strada passavi in mezzo alla gente, passavi sì. quelli nell'antistadio, quei bambini che aspettavano lì, e anche attraversavi la strada.
Con le macchine che si fermavano per farti passare sulle strisce
anche,
pedonali.
Anche le macchine dovevi stare attento, hai capito? Quindi sai, potevi anche scambiare due parole, fare un autografo. Adesso è tutto più rarefatto, più blindato, c'è meno contatto umano, ecco.
Senti, dopo quella partita, un tipo come Brady, l'irlandese, sì. cosa vi raccontava nello spogliatoio?
Lyon era uno molto simpatico. Teniamo presente che gli irlandesi hanno qualcosa di napoletani, eh? Cioè sono abbastanza allegri, sono... Lyon, poi normalmente lo vedevo al ristorante dopo con Sara, sua moglie, molto allegra, molto simpatica. Poi Lyon era uno con le battute, è una persona molto squisita, ecco, insomma. E quindi, no, lui...
Se le faceva scivolare addosso queste cose,
sì,
rimaneva distaccato.
Sì.
Ho capito. Senti, venerdì parliamo di qualche altra partita, eh? Preparane una, i tuoi compagni, cosa facevi dopo e con chi andavi a cena tu, lo vogliamo sapere. Ciao,
ciao.
Domenico! 14,
ciao,
spaccate.
Digiunavo io, ciao.
Sempre digiunavo. Ieri sera non mi sembravi tanto a digiuno, eh? Ma erano immagini forse di repertorio. Ah no, erano recenti.
Cose di calcio.
E allora ripartiamo con dando notizie legate anche a Kostic e a Federico Chiesa. Intanto ricordiamo che gli allenamenti riprenderanno martedì pomeriggio, se non sbaglio, 3 giorni di riposo, sì, e c'è chi si sta godendo un po' di riposo con la famiglia e non solo, mentre giocatori come Kostic e Chiesa si sottopongono ad accertamenti strumentali. Allora eccolo qui, la Juventus oggi godrà dell'ultimo giorno di riposo concesso da Allegri, infatti ci aggiorna Camillo De Michelis sulle colonne di Tutto Juve. La ripresa degli allenamenti è fissata per domani pomeriggio e all'appello mancheranno ancora i nazionali, mentre Filip Kostic è rientrato in anticipo a Torino per una infiammazione al tendine d'Achille, ma le sue conduzioni non preoccuperebbero. Oggi inoltre Chiesa sarà a Innsbruck per un consulto col professor Fink, che lo aveva operato al ginocchio nel gennaio 2022. Un consulto per il ginocchio operato e anche per i fastidi, qualcuno dice conseguenziali, dell'altro ginocchio. Così Camillo De Michelis su Tutto Juve. Andrei, prima di collegarci con l'avvocato Elena Pisani, avvocato civilista e tifosa juventina, non l'ha mai negato, anzi ne va orgogliosa. Intanto mi è ritornato davanti l'editoriale, leggetelo su Bianconera News. Gol della Juve è sempre dubbio, come chi la giudica è sempre in dubbio, la giudica male, sempre. E questo è il mio punto di vista dopo aver visto proprio ieri sera, volutamente approfondito, dopo aver visto, dopo aver conosciuto, dopo aver intuito qual era un po' il taglio, professionale assolutamente, ma con un taglio molto giallo-rosso, condito molto di giallo-rosso e un po' meno di bianco-nero, a dire il vero. E allora, molti vocali, molti sms, dal gol del Turone a cosa immaginate possa capitare dopo questo rinvio del Tribunale di Torino dell'udienza preliminare al 10 maggio. Andiamo a raccontare un po' in sintesi cosa è capitato quest'oggi. Allora, alle 9.30 era attesa l'inizio dell'inchiesta, dell'udienza preliminare. Oltre la Juve erano attesi in 12 a processo, nessuno, né Agnelli, né Nedved, né Paratici, né Arrivabene erano presenti questa mattina. Alle 9.10 sono arrivati gli avvocati della Juventus in aula, i difensori del club bianconero Maurizio Bellacosa e Davide San Giorgio, circa un 20 minuti prima dell'inizio dell'udienza. Alle 9.35 sono arrivati in tribunale Mario Bendoni e Marco Gianoglio, i PM dell'accusa, i PM della Procura di Torino, 9.35. Alle 9.44 è scattata l'udienza di questa mattina. Si è svolta a porte chiuse l'udienza, è iniziata appunto attorno alle 9.45 circa, con 15 minuti di ritardo. E poi intanto arrivavano i dati della borsa, che Juventus che apriva in positivo, seduta aperta in crescita dello 0,97%, con una quota per azione pari allo 0,312 euro per azione appunto. Il giudice si è riunito in camera di consiglio per decidere in merito al decreto di citazione di responsabile civile, una trentina di piccoli azionisti, attorno alle 10.23, fino ad arrivare alla decisione attorno alle 12.15 di rinvio dell'udienza al 10 maggio. Noi l'abbiamo riepilogata in modo schematico, ma chi ce la può spiegare assolutamente meglio è l'avvocato Elena Pisani, avvocato civilista. Buongiorno avvocato, ciao Elena, ben ritrovata.
Paolino, buongiorno.
Buongiorno,
grazie per l'invito.
No, grazie a te assolutamente e grazie per avermi ricordato, perché qualcuno mi diceva stamattina se il Paolino è il cognome o il nome, e visto che come me l'hai lanciato abbiamo svelato l'arcano, va bene.
Ecco,
ciao Elena, io ti chiamo
il cognome.
Ti chiamo per nome invece, avvocato di professione, avvocato civilista. Mi dai in sintesi un tuo parere sulla mattinata in tribunale? Cioè, se è normale che sia capitato quello che è capitato e perché è capitato dalla tua esperienza?
Allora, direi, io non faccio penale, però ho avuto la bellissima esperienza del procedimento Fondiaria 6, che a breve vi racconterò, proprio perché erano contestati a Fondiaria 6 gli stessi reati che sono contestati alla Juventus. Quindi l'udienza davanti al GUP si è tenuta secondo procedura, le parti civili si sono costituite, hanno chiesto che entrasse nel procedimento penale anche il responsabile civile, che e ne hanno chiamati due, la Juventus in primis più Ernst & Young, che è la società di revisione che doveva controllare i bilanci, ok?
Chiaro.
La sospensione del procedimento di stamattina di 2 ore è perché il giudice si è si è riservato in merito alla decisione sulla chiamata dei responsabili civili per poi emettere il decreto. Quindi adesso le parti civili dovranno notificare Juventus e Ernst & Young l'udienza che è stata fissata il 10 di maggio. Ok?
Sì.
Il giudice si è pronunciato solo su questo, riservandosi poi al 10 di maggio la verifica della costituzione delle parti civili. Cosa vuol dire?
Vuol dire esatto, Elena?
La forma degli atti. Quindi,
sì,
se ciascuna parte civile.
Di cui lui è già in possesso? Perdonami? Di cui
non ho capito.
Il GUP è già in possesso di questi fascicoli?
Sì, sono stati depositati oggi dalle parti civili.
Ah, ok. Da oggi.
Assolutamente
lui
sì.
Li
da
potrà...
oggi sì.
Okay.
Il giudice verificherà che la forma sia stata rispettata della costituzione di parte civile. Ok? E le ammetterà nella prossima udienza. Quindi vorrà dire che le parti civili, presumibilmente, il 10 maggio, entreranno formalmente nel procedimento, ok?
Sì.
Oggi sono ancora delle meteore, hanno depositato la Costituzione, ma non sono ancora stati ammessi.
Ecco.
Verrà fatto il 10 di maggio. In più, il 10 di maggio, cosa succederà? Il GUP dovrà pronunciarsi in merito alla competenza territoriale del Tribunale di Torino a decidere in merito ai reati contestati alla Juventus. Perché prima vi ho fatto la precisazione che io ho seguito come avvocato di alcune parti civili il procedimento Fondiaria 6? Perché i reati erano gli stessi e in sede di GUP l'eccezione di incompetenza su Milano era stata rigettata. In primo grado era stata rigettata e in secondo grado invece il collegio ha mandato tutti a Milano, dicendo che era corretta l'eccezione di incompetenza territoriale perché i reati si sono consumati, tra virgolette, a Milano dove c'è la sede della borsa. Perché le comunicazioni in borsa facciamo un passo indietro, la Juventus è quotata in borsa, sì. Ok? Questo è il problema.
E questa è la gravità del problema, avvocato?
E questa è la gravità del problema, perché le comunicazioni non sono uscite dalla Juventus verso il pubblico. Le comunicazioni sono state date dalla Juventus in merito ai bilanci, ok?
Comunicate alla borsa di Milano e la borsa le ha pubblicate. Pubbliche.
Quindi la logica della competenza è: chi è che le ha rese pubbliche le comunicazioni alla gente?
E in quale sede? Torino, Milano, la Juve o la borsa?
Juve o la borsa, in realtà, secondo Fondiaria Sai come procedimento, vale Milano, perché da Milano che sono state rese pubbliche quelle comunicazioni. Poi adesso che c'è anche in via subordinata l'eccezione di incompetenza su Roma, ok? Perché a Roma dovrebbero esserci server della borsa. Allora, anche in questo caso prendo
curioso
il parallelo con Fondiaria Sai, perché il consiglio di amministrazione di Fondiaria Sai aveva proprio eccepito anche che poteva essere come sede per la competenza Firenze, dove si trovavano all'epoca i server di Fondiaria Sai.
Addirittura, incredibile.
Aveva sede a Torino, però Fondiaria Sai, ma era stata respinta. In secondo grado si è detto Milano per questi motivi, perché le comunicazioni relative alla borsa sono uscite dalla borsa.
Perché non è il server che te le fa uscire, ma le memorizza, e quindi l'operazione pratica arrivava dalla borsa di Milano.
Di Milano, quindi, esatto. Quindi a rigor di logica, la sentenza di Fondiaria Sai è definitiva.
Se è uguale a B e B uguale a C, A dovrebbe essere uguale a C, no? Per la parità transitiva, probabilmente. Esatto. Ma sappiamo, anzi ce lo insegni tu, anche con questo esempio, che in primo grado non era stato preso in considerazione.
No, né davanti al GUP né in primo grado erano state respinte queste eccezioni. Solo in secondo grado il collegio ha rimandato tutto su Milano.
Noi, caro avvocato Pisani, Elena Pisani, qui su Radio Bianconera, la radio dei tifosi bianconeri, che provano a far ragionare, con cui proviamo a ragionare sui temi delicati. Ricordiamo, siamo un'emittente sportiva, sono un giornalista sportivo, sono un cittadino, e grazie agli interventi dei professionisti cerchiamo di comprendere sempre meglio le ragioni e i motivi che spingono o che determinano determinate decisioni. Ti chiedo, proprio senza sapere nulla a riguardo, non si poteva già giudicare la competenza o meno questa mattina? Cioè, non c'erano dei vincoli se non quelli legati alla richiesta?
Secondo me il giudice ha preso tempo per verificare la regolarità delle costituzioni di parte civile, che non poteva fare in 3 minuti, sinceramente. Perché si deve leggere tutti gli atti e quindi ha preso.
Cioè, non poteva tenere separati gli argomenti, cioè dire tanto il processo dovrà andare a Milano, oppure non decido per la permanenza a Torino del processo e quindi
prima si verifica sempre in tribunale, nel civile, che nel penale la regolarità della costituzione di tutte le parti
devono
rientrare nel procedimento.
C'erano delle parti nuove, quindi deve giudicare prima quell'aspetto, e quindi io ti ringrazio per questa tua risposta.
Tra l'altro volevo farti che mi aiuta notare a capire. Questo.
Aiutaci a capire, avvocato, grazie.
Sì. Io volevo solo farti notare questo, perché non ho letto nulla, ma la Consob si è costituita parte civile.
Allora, stamattina Consob, Codacons e piccoli azionisti. Okay, non c'era la Guardia di Finanza. Sì, erano presenti. Non erano presenti avvocati di Dybala e Ronaldo, quindi potrebbe aprirsi l'ipotesi che non intenderebbero costituirsi in questo processo penale, quantomeno, però queste sono solo le prime notizie che affiorano dopo la mattinata di oggi. Sì. Consob e Codacons erano presenti con i loro avvocati, però.
Chiaro.
Questo ci è stato
detto. Rilevare una cosa che non ho letto da nessuna parte, e quindi credo che sia proprio così, che nessuno degli imputati ha chiesto il rito abbreviato.
E al momento non ci risulta nulla di tutto questo, sì, però vedi, con molta attenzione la tua domanda dovremmo andarla a verificare ancora meglio. Sembrerebbe di no, non era presente nessuno degli imputati, salvo, se ricordo bene, di aver letto da qualche parte, perché non li conosciamo in prima persona, gli avvocati del dottor Arrivabene questa mattina.
Presenti. Però c'erano tutti gli avvocati degli
sì,
imputati.
Sì, sì, gli avvocati assolutamente sì.
Sì, sì, sì.
Assolutamente.
Chiaro.
Ok?
Perfetto.
Sente, avvocato Pisani, intanto grazie per questi chiarimenti. I tempi, quali potrebbero essere in questi casi? Cioè, arriviamo già al 10 maggio, ok? Il GUP in quella giornata, secondo le tue...
Dovrebbe decidere sia in merito alle costituzioni di parte civile che delle competenze.
Certo,
assolutamente sì.
In quella giornata, sì. In quelle ore, in quella giornata. E da quel momento in poi che cosa potrebbe capitare, quindi? Che verrà decisa una...
Che se rinvia, a quel punto dovrà essere fissata
la data
davanti al tribunale.
Davanti al
tribunale. Se nessuno chiede l'abbreviato, si va in tribunale.
Ecco, c'è l'eventualità che qualcuno degli imputati, di fronte alla richiesta, all'accettazione e al non ulteriore rinvio, possa chiedere l'abbreviato rispetto all'ordinario?
No, avrebbe dovuto chiederlo in questa udienza.
Ah, avrebbe dovuto chiederlo in questa udienza.
Infatti è per quello che...
Interessante.
Ho detto,
e allora questo...
Non ho detto da nessuna parte che qualcuno abbia chiesto l'abbreviato.
E cosa potrebbe portare una decisione piuttosto che un'altra, visto che sembrerebbe al momento unanime da parte di tutti, 12 più la Juventus stessa, giusto?
Sì. Ma allora, il mio pensiero è che se non viene chiesto l'abbreviato è perché si vuole fare il processo con tutte le prove necessarie che matureranno durante il processo. Quanto alla differenza tra un processo ordinario e un abbreviato, che l'abbreviato, sull'abbreviato decidi in base alle prove che esistono in questo momento.
Che esistono in questo momento, certo, certo. Naturalmente avendo in cambio, brutalmente detto, un terzo della pena.
Se vieni condannato. Se vieni condannato.
E con tempi più... Sì, se vieni condannato.
Gli imputati non sono condannati, già condannati.
Sì, e chi chiede il rito abbreviato...
Esiste una presunzione di
innocenza. Esatto, esiste. Fino a prova contraria esiste ancora questo diritto.
Bravissimo.
Certo. Avvocato Pisani, intanto grazie perché la matassa è molto ingarbugliata, tanti temi e naturalmente pochi spunti. Il processo si è tenuto a processo, cioè l'udienza si è tenuta a porte chiuse, quindi ne sapremo di più nell'arco del pomeriggio, anche in queste ore, anche con i nostri inviati che, terminata la trasmissione, si sono recati proprio in tribunale a Torino. Avvocato Elena Pisani, grazie. Lei è juventina.
Grazie a voi, grazie Radio Bianconera, alla prossima.
Io l'ho detto che lei è juventina, ho fatto bene? Cambia qualcosa?
Bisogna, professionalmente bisogna essere neutrale.
Ho capito.
Poi
let's goal comunque quando segna la Juventus, va bene, ho capito.
Fuori assolutamente dalla professionalità, sì.
Ah, ok.
Ho
allora...
giocato pure con la maglia bianconera, quindi.
Ah, questo non lo sapevamo, questo non lo sapevamo, ok. Va bene, ne parleremo nella prossima appuntamento. Grazie avvocato, grazie a Elena Pisani che è intervenuta con noi spiegandoci quello che è complicato perché non segue tutti i giorni, come noi, vicende giudiziarie, ovviamente. È spuntata sulle colonne del Gazzetta dello Sport, eccolo qui, i medici della Serie A, così il Covid incide sugli infortuni muscolari. Lo studio documenta gli effetti del coronavirus sul fisico degli atleti, anche dopo la negativizzazione. Di questo avevamo preso coscienza ed eravamo stati informati da alcuni protocolli che in quel periodo buio per tutti noi e non solo per quelli... per le squadre di calcio avevamo intuito e cominciato a intuire come problematica, ma il tempo di capire meglio i dati di questa ricerca, e ne parleremo sicuramente, ne parleranno anche i colleghi nel corso delle trasmissioni di Radio Bianconera. Uno sguardo veloce anche al Corriere dello Sport che individua in primo piano il processo Juve, l'udienza preliminare si chiude con un rinvio al 10 maggio. Poi Conte l'addio al Tottenham, i motivi, e io chiedo a voi, gli occhi puntati di tre club, dove mettete la Juventus tra questi tre, o la Juventus non si interesserà minimamente ad Antonio Conte, a me stupisce parecchio che abbia chiuso qualche mese prima la sua parentesi al comando del Tottenham, ulteriore capitolo inedito della storia di Antonio Conte col Tottenham, ma in generale nel capitolo legato alla panchina, alle panchine che lui ha allenato. Grandinata pazzesca a Roma, ci informano anche di questo, e poi tanto tanto mercato. Proveremo a fare chiarezza nell'ultimo blocco, in cui avremo il nuovo che avanza in una nazionale di giovani. Anche noi a Radio Bianconera dobbiamo guardare al futuro e alle teorie di Luca Ortelli, noto TikToker, un giovane juventino, senza calcio, avrà festeggiato il suo compleanno, avrà festeggiato qualcosa di importante. Lo scopriremo con lui, ma soprattutto avrà visto la nazionale, è appassionato di nazionale, anche se non ci sono gli juventini. Partiremo da questo.
Anch'io ho festeggiato ieri, direttore.
Tuo compleanno?
È il mio onomastico, era
ieri. Allora, dai.
Giovedì è il grande giorno.
Giovedì questo?
Sì.
Ci sei? Questo. Io ti sei preso il giorno libero, perché non ti ho firmato.
No, ci sono la sera.
Ci sei la sera? No, io ti sposto dall'una alle tre. Così porti...
Se Yves vuole, per me si può fare.
Benissimo. L'importante è che ti presenti, naturalmente.
Non a mani vuote.
Non a mani vuote, va bene. E allora, non si fanno gli auguri anticipati a nessuno, quindi tantomeno al nostro Manuel in regia. Abbiamo ancora qualche secondo, ascoltiamo un vocale, magari ci dà qualche spunto nuovo.
Buongiorno Radio Bianconera, Salvatore da Roma. Appunto intervengo sul discorso che non sono per forza juventini, un ragazzo che gioca con me a calciotto, tifoso della Lazio, laziale, ha investito sulla Juventus, si è quotato non so quanto, io
e ha fatto causa alla
Juventus, azioni, lui. Comunque, e io gli dissi, ma come fai? Cioè, tu sei laziale? No, beh, perché la Juve non toccherebbe, comunque ogni anno ambisce a vincere qualcosa e quindi io ci guadagno anche io se vince la Juventus. E questo è laziale e,
vedi?
Di Roma, ma non ne frega niente e lo fa per interesse.
Quindi è uno dei 30 che... Se ti puoi informare, ce lo fai sapere nelle prossime ore. Se adesso è incavolato nero, è peggio di Turone per la quotazione nel ribasso delle azioni Juventus. Va bene, ascoltiamone ancora uno, dai.
Direttore, sono Sebastiano da Lecce. Il discorso Carlo Sassi che disse che comunque in un'intervista disse che era
2013.
Stato tutto ricostruito negli studi della Domenica Sportiva. C'è stata una bella intervista, voglio dire, dopo 30 anni.
Sì, c'è nel docufilm, ma proprio scivolata via veloce. Bene, però fai bene a ricordarlo. Ecco, io inviterei qualche nostro editore, autore, più che editore, autore, a concentrarsi sulla moviola e i sassolini di Carlo Sassi. Ma noi ce l'abbiamo ben chiara la storia, non ce le raccontiamo e soprattutto noi di Radio Bianconera non le vogliamo raccontare. Le storielle. Assolutamente.
Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. Cose di calcio.
E allora, ci siamo fatti raccontare dall'avvocato Pisani tecnicamente quello che è successo stamattina, udienza che si è chiusa alle 12:40 con un rinvio al 10 maggio. Il GUP ha emesso la richiesta di citazione della Juventus dell'ex società di revisione Ernst & Young per responsabilità civile. Nella nuova udienza, appunto, del 10 maggio, nella stessa aula verrà verificata la regolare costituzione delle parti. Quindi è un aspetto tecnico, si è preso il tempo per analizzare tutta la pratica delle due società. Società Juventus e l'ex società di revisione, appunto. Alle 12:50, a margine dell'udienza, ha parlato Maurizio Bellacosa, legale della Juve. Poche battute con un virgolettato che riprendono i quotidiani. Aspettiamo il 10 maggio. Subito dopo la citazione delle parti civili, solleveremo l'eccezione della competenza territoriale. Quindi non è stata neanche sollevata questa mattina, perché la procedura porta prima ad analizzare chi si è costituito parte civile. E quindi il 10 di maggio verrà sollevata da parte della Juventus l'eccezione della competenza territoriale, che lo stesso avvocato bianconero Bellacosa, Maurizio Bellacosa, individua con lo spostamento del processo da Torino a Milano, come ci ha detto anche l'avvocato Pisani, o in subordine a Roma. Milano, perché la Juventus, quotata in borsa, ha girato le sue informazioni non agli azionisti, ma lo ha girato, come previsto dalla legge, alla società borsistica di Milano. E Milano che poi, attraverso i suoi uffici competenti, ha emesso, ha certificato, ha dichiarato quello che la Juventus gli aveva inoltrato. Quindi la competenza territoriale, un cavillo tecnico, così come ci ha ricordato il processo Unipol Sai, seguito proprio parzialmente dall'avvocato Pisani, è stato non in primo grado ma in un secondo grado del processo trasferito in quel di Milano o in subordine a Roma. Perché? Perché i server informatici, cioè quindi il computerone centrale della borsa, è a Roma. Quindi tecnicamente si potrebbe anche decidere in subordine che sia Roma, la Juventus, o Milano o Roma, andrebbe bene. Il motivo è anche abbastanza chiaro: la legittimità, la coerenza di chi dovrà prendere quella per competenza territoriale quella decisione, aprire o meno quel processo, sulla falsa riga di processi simili, tipo quello di cui ci ha proprio parlato l'avvocato Pisani. Il tutto, praticamente, il tecnicamente è questo, il praticamente allungherebbe ulteriormente i tempi. Non sembrerebbe che ci sia nessuno degli indagati che abbia chiesto, non era questo, ah no, bisognava farlo in questo momento, ha detto, abbia chiesto il processo abbreviato, sempre che venga confermata la loro posizione, la posizione dei 12 dirigenti bianconeri, più la Juventus stessa. Quindi, praticamente, tecnicamente, si procede col modello ordinario, provo a tradurre come se avessi studiato la materia senza masticarla troppo e senza diventare tuttologo, ma dopo aver ascoltato una professionista, e quindi anche in questo caso tempi quelli più lunghi rispetto all'abbreviato, ma potendo portare ulteriori prove, ulteriori testimoni, a differenza di un rito abbreviato che bloccherebbe ad oggi, che avrebbe bloccato ad oggi eventualmente le prove già in possesso ai PM del Tribunale di Torino. Allora, volevo leggervi ancora cos'era capitato dopo le 12.50, 13.20. Siamo nella piena regolarità procedurale. Alcune parti civili hanno chiesto la citazione di due società, Juventus e Ernst & Young, come responsabile civile per chiedere i danni rispetto ai fatti commessi dai loro amministratori e dirigenti. Quindi sono state individuate due società, Juventus e quella di revisione, ex di revisione, come responsabile, eventualmente fossero confermate le responsabilità, a cui chiedere i danni. Quindi è giusto chiedere i danni a queste due società? Ce lo dirà il 10 di maggio il GUP del Tribunale di Torino. Quindi processo che resta a Torino, udienza che resta ancora a Torino, stessa aula, aula 2 del Tribunale di Torino, che poi si dovrà anche dichiarare praticamente sulla legittimità di, sulla competenza territoriale, la legittimità di tenere a Torino o spostare il processo da Torino a Milano. Quindi il 10 maggio capiremo qualcosa di più eventualmente e annuseremo anche un po' i tempi, se si allungheranno o meno, e se nel frattempo saranno stati tolti il 19 di aprile i punti alla Juventus e di conseguenza quelli che potrebbero diventare le nuove strategie offensive e difensive delle parti, ovviamente. E allora il giudice ha preso atto e ha disposto l'accettazione per l'udienza del 10 maggio. Perché il 10 maggio? Perché prima non c'erano altre date. Aspettiamo quella data per i passaggi successivi. Lo ha detto il legale della Juventus, bella cosa, al termine dell'udienza preliminare dell'inchiesta Prisma. Completata la fase della costituzione delle parti, così alle 13.30 si aprirà la fase delle eccezioni preliminari. E la prima è quella della competenza territoriale, ha sempre aggiunto Maurizio Bellacosa, difensore della Juventus. Siamo solo all'inizio, questi processi a volte ce li dimentichiamo anche. Molti messaggi, eccolo qui, tornando ad un altro tema, avendo annunciato Conte che piace a tre squadre, tra queste tre squadre secondo voi c'è anche la Juventus? Conte no, direttore Fernanda, con lui la Champions resterà pura utopia, pur non essendo un'estimatrice di Allegri, fra i due mi tengo Allegri. Non se ne può più dal gol de Turone, sono passati 42 anni, ci scrive Mario Kempes da San Benedetto. Ciao direttore, purtroppo non ho potuto ascoltare che cosa ha detto l'avvocato che ha chiamato prima, può dirmi che cosa ha detto? Abbiamo riassunto un po', entrando nello specifico, gli aspetti tecnici della mattinata di stamattina presso il Tribunale di Torino, perché a noi è anche il compito, soprattutto il compito di informare, ma anche il compito in questi ultimi 15 minuti di trasmissione di ringiovanirci con la prospettiva di chi ama la Juventus, come Luca Ortelli, che ritroviamo dopo una settimana di permesso autorizzato per... Hai il coraggio di dircelo o ti inventi un motivo per chiedere il diritto di non rispondere? Non ti sentiamo, chiaro? Non ti sentiamo, microfono disattivato probabilmente, caro Luca.
Ora mi sentite?
Ti sentiamo. Perfetto, anche, forse anche con le cuffiette, probabilmente, non so. Forse hai attivato qualcosa. Uguale. Va bene. Ciao Luca, allora
ciao Antonio,
ti avvali della facoltà di non rispondere a questa mia prima domanda? O...
No, rispondo.
Rispondi pubblicamente, lo diciamo?
Sarò sincero ed è per scuola, perché io sono rappresentante dell'istituto della mia scuola a Como e sono stato chiamato per programmare dei progetti futuri per la fine dell'anno, alcune feste, alcuni eventi.
Ah, feste?
Di no, assolutamente, perché feste, c'era anche il preside.
Feste, eventi, cioè sembrava chissà quali argomenti, feste, eventi, quindi...
No, vabbè, qualcosa per divertirsi, per concludere bene. La stagione scolastica e speriamo anche calcistica. A livello
perfetto,
Juventus.
Perfetto. Un piccolo Domenico Marocchino, dai, tanto per essere chiari, visto le vicissitudini, non dico la somiglianza, ma le riflessioni sul dopo scuola, sul dopo calcio, sul dopo partita. Senti, caro Luca, cosa si dice sui social? Cosa si dice?
Riguardo la Juventus? C'è
sì.
Fiducia? C'è fiducia? No, beh, in questo momento sui social si sta parlando solo di quello. Cioè, adesso l'obiettivo è uno solo, Antonio, sarò sincero. Tutti ci crediamo, tutti speriamo in quello.
La grande Europa famiglia League. Bianconera ci spera.
Ti dirò, è uscita l'altro giorno la bomba di Conte. Questa esplosione
Io oggi ho fatto questo sondaggio, allora partiamo da qui, pensavo non te ne volessi occupare di allenatori perché tu sei un estimatore di Allegri.
Ah, infatti Antonio non penso che, cioè io non riprendo, con tutto il rispetto verso Conte, in questo momento io voglio vincere, quindi per vincere mi serve un vincente. E Massimiliano Allegri sappiamo che di terzo nome fa vincente, è uno che ha vinto tantissimo, ha vinto l'Italia.
Terzo nome.
E quest'anno potrebbe essere l'anno in cui veramente si sblocca e vince anche in Europa. Quindi ti dico, rispetto per Conte, però se lo rivogliono gli interisti glielo lascio. Tanto ne abbiamo visto adesso dove sono. Cioè hanno preso Conte, poi hanno preso Inzaghi, e adesso sono qui, che si giocano una semifinale di Coppa Italia, dalla quale usciranno. Perché sono contro di noi.
Sono anche in Champions però, Luca.
Sì, sono in Champions, però...
Dimmi, spiegami.
C'è un allenatore che mi parla della Champions e mi dice arrivare ai quarti è un risultato storico, è un'impresa. Prima di tutto un allenatore che non conosce le potenzialità della sua squadra, perché l'Inter, a guardare la rosa, è una squadra che dovrebbe ambire tranquillamente alla semifinale.
Luca Ortelli, si stanno arrabbiando da casa, sono le stesse cose che diceva anche Allegri.
Io dico solamente la mia opinione, perché è fattuale. La rotta dell'Inter è da semifinale di Champions. Un allenatore che mi porta ai quarti con fatica contro un avversario che non era niente di che, perché il Porto, possiamo dirlo, il Porto dopo che affronta noi vende tutti e quest'anno non era niente di che. Cosa succede? Succede che passa il turno, arriva ai quarti, risultato storico. Secondo me è un allenatore che ha pochi obiettivi e che si accontenta del minimo indispensabile. Io un allenatore così non lo vorrei. A me piace un allenatore come Max, come Allegri, che arriva in conferenza stampa, dichiara gli obiettivi ed è sincero. Questo è l'obiettivo, ci punteremo. E poi, quando c'è bisogno, si prende le sue colpe. Inzaghi, dall'inizio dell'anno, non c'è una volta in cui ha detto è colpa mia. Non c'è una volta in cui ha detto sono io responsabile. Non me ne ricordo una. Conte, in merito, prende le sue responsabilità, però Conte è anche uno che ha la vena polemica, ha voglia di discutere, ha voglia di litigare. Max Allegri è un signore in confronto, è un signore. Arriva, si siede, fa il suo compitino, fa il suo lavoro, gestisce la squadra, amministra e vince. Tra i tre, a parer mio, non c'è paragone. Max Allegri è quattro spanne avanti a tutti.
Guarda, non c'è chi la pensa come sì, te sta scrivendo. Ragazzi, io non vorrei più Conte alla Juve, ma meglio Allegri, che sta facendo quello che qualsiasi si sarebbe che qualsiasi altro allenatore, rimetto a posto, riformulo un po' la frase, si sarebbe arreso. Poi si deve comunque cambiare, ecco, dicono adesso sì, Allegri bene, però poi si dovrebbe comunque cambiare. Non piacerebbe Conte per il dopo Allegri, ma Luis Enrique.
Attenzione.
Attenzione.
Partiamo dal fatto che il per forza bisogna cambiare, perché hai cambiato un sacco di allenatori in pochissimi anni. Hai cambiato, hai modificato, hai preso progetti, perché poi i giocatori che voleva uno li ha trovati di squadra l'altro. Che senso ha? Diamo continuità, diamo fiducia, crediamo in Massimiliano. Poi se sbaglierà, tra qualche anno, vedremo di cambiare e virare. Questo non toglie il fatto che Luis Enrique, secondo me, è un signor allenatore. Ma veramente, uno che gioca, uno che è un signore in conferenza stampa, uno che è un vincente, perché per quanto a me non stia molto simpatico perché l'ha vinta contro di noi, nel 2015 al Barcellona contro di noi c'è in panchina Luis Enrique. Quindi ti dirò, io Luis Enrique lo prenderei volentieri, ma non capisco questa voglia che tutti gli juventini hanno di mandare via Allegri.
Se non vincesse niente la Juventus, se non vincesse niente la Juventus quest'anno, che stagione sarebbe anche per Luca Ortelli, grande tifoso juventino?
Allora, attenzione, perché c'è una differenza. Non vincere niente sicuramente non è una cosa positiva. Ma se tu già mi dici il quarto posto, posso iniziare a sorridere.
Tu dici mi accontenterei di quel quarto posto che mi porta in Europa?
Attenzione, mi accontenterei? No, comunque sarei un po' deluso. Ci rimarrei un po' male, perché la Juventus deve ambire di più. Perché comunque un trofeo lo vorrei portare a casa, anche la Coppa Italia, Coppa Italia e qualificazione Champions, già sarebbe abbastanza, perché, Antonio, lo ripeto, perché qui sembra che nessuno se ne accorge, perché siamo la Juventus e quindi dici non ce ne accorgiamo perché siamo forti mentalmente, ma la Juventus sta vivendo un periodo buio, siamo stati penalizzati, abbiamo toccato diversi tasti dolenti, abbiamo toccato il fondo e stiamo cercando di rinascere, e quindi anche una stagione così, io credo che dopo 9 anni in cui in Italia c'eravamo, ma dico solo noi, ma perché non penso ci fosse qualcun altro, proprio noi, e poi dopo sotto forse trovavi le altre avversarie.
Tra io quanto credo... tempo torneremo là in alto, come dici tu, guardando in alto con gli occhi? Quanto tempo presto. Serve? Presto?
Oh, presto. Se tutto va bene io non vedo problemi per l'anno prossimo. Quest'anno c'è stato un Napoli formidabile. L'anno scorso era un anno in cui Allegri è arrivato dopo Sarri, Pirlo, con tanti giocatori, tante idee sparse, e ha dovuto cercare di tirare le somme, e nonostante ciò è arrivato tranquillamente nelle prime 4 posizioni e ha fatto il suo piazzamento in Champions League e ha fatto il suo lavoro. Poi non è arrivato un trofeo, ma non importa. Quest'anno l'obiettivo sarebbe un trofeo, io sogno l'Europa League, ma anche la Coppa Italia andrebbe bene, e il quarto posto. Non dovesse arrivare nulla, ci rimarrei male. Ma attenzione a mandarlo via, perché non, se mandi via Allegri devi essere sicuro, poi prendi uno e gli devi dare fiducia. Non è che mandi via Allegri, prendi Luis Enrique e dopo un mese mandi via Luis Enrique. Perché noi juventini vogliamo sempre vincere subito e non ci rendiamo conto che effettivamente ogni tanto un po' di tempo ci vuole. Io so già, Antonio, io li conosco poi sui social.
Ecco, così intanto spieghi chi sei, perché qualcuno dice ma chi è che non vuole Antonio Conte? Luca Ortelli ha spiegato, ha motivato, ha posto le sue condizioni e motivazioni per, difendendo la scelta Allegri, non certamente criticando pesantemente Conte, tantomeno Luis Enrique, a cui faceva riferimento un ascoltatore. Luca Ortelli naviga la grande su TikTok, ragazzi, seguitelo e capirete ancora meglio chi è il nuovo che avanza nel mondo meta di Radio Bianconera.
Ma infatti ti stavo dicendo che a livello dei social io li vedo un po' gli eventini come sono, nei commenti, nei video, un po' così. Gli eventini...
Facci un po' la sintesi, bravo, perché io non ho tempo, devo già fare altre cose.
Gli eventini sono così, si accontentano, sono un alto e basso. Quando si vince, volano. Quando perdono, non sono niente, ci deprimono. Qual è il punto? Il punto è che stiamo imitando i napoletani, perché i napoletani facevano così. Noi non siamo questo tipo di persone, noi dobbiamo essere convinti del nostro progetto e sicuri della nostra società. Infatti io credo che un vero juventino debba dire, va bene, facciamo un cambiamento, sono convinto del cambiamento, credo nel cambiamento e mi fiderò del cambiamento. Se tu prendi Luis Enrique, a tutti gli juventini mi rivolgo, dobbiamo essere pronti a dargli tempo affinché lui possa fare qualcosa. Non esiste più il fatto di dire prendiamo Luis Enrique e vinciamo subito. Quello succede con Max Allegri, ma comunque non è stato subito, perché l'anno prossimo sarebbe comunque il terzo anno. Quindi io ridico, secondo me Max Allegri merita tempo in più, perché finché non diamo tempo non puoi pretendere risultati, perché nessuno vince il primo anno, nessuno è Dio sceso in terra.
Luca, e come te la immagini la Juve l'anno prossimo con Allegri? Come te la immagini?
Allegri?
Chi non vuole? Dimmi tu, sì, perché conoscerai le abitudini anche di Max. Sicuramente.
No, io ho tre giocatori che per me in questo momento sono quattro giocatori che sono imprescindibili, che per me devono esserci nella Juventus del futuro. In questo momento ci sono quattro giocatori a cui io non rinuncerei mai. Il primo è Federico Chiesa, che è forse il giocatore più forte della Serie A.
Oggi è Innsbruck, non per sciare, ma per un consulto medico sul ginocchio,
sì,
l'altro.
Ma tornerà, è carico, è pronto.
Si vede.
Lui arriverà nel momento in cui la Juventus necessita quel giocatore in quel momento dell'Europa League. Io ne sono convinto. E finalmente si riprenderà la scena.
Poi.
Il secondo giocatore è Danilo, il nostro capitano, che è un giocatore che ha fatto un miglioramento, una voglia, una grinta, che veramente ogni volta che lo vedo giocare è un'emozione. Lui è alla Juventus del sangue, si vede, è proprio carico.
Sai che non l'avrei sostituito all'inizio con Cancelo? Non l'avrei cambiato con Cancelo, ti ricorderai la vicenda, no?
Sì, no, vabbè, neanche io, perché Cancelo adesso è sicuramente il terzino più forte del mondo, però quello che serviva alla Juventus non era João Cancelo. Dopo tempo ti dico, al tempo non l'avrei fatto, ma sapendo com'è andata
sì.
Adesso, sì. Perché? Perché per quanto Cancelo faccia la differenza a livello di assist, di gol... E magari sul campo Danilo la fa mentalmente, è una corazza.
Ti serve più quello in questa fase storica.
È un Chiellini parte 2, è una roba, è un Gigi Buffon parte 2, c'ha quella grinta, quello spirito che serve, Antonio, perché parliamoci chiaro, lui e Allegri sono i maghi qui dentro, sono i due leader, i due condottieri.
Mm. E chi
Secondo
è l'ultimo
me...
nome? L'ultimo nome dei quattro? Ne hai fatti tre se non sbaglio, sì.
No, due.
Due,
metto
scusa.
Anche metto Szczęsny, miglior portiere della Serie A, che fa impazzire, per me è proprio un giocatore che non sostituirei mai.
Migliore della Serie A addirittura? Migliore della Serie A?
Beh sì, chi c'è di meglio di Szczęsny?
Uno giovane e uno del Milan, forse.
Ma no, il livello è quello.
Il livello è quello?
Mi offrissero lo scambio non cambierei, perché credo che a livello di prestazioni siamo lì, a livello di mentalità europea tutta la vita Szczęsny, tutta la vita.
Il quarto?
Non c'è
il quarto?
Il quarto, vabbè, Antonio, il miglior centrocampista della Serie A, cioè il nostro pilastro, il nostro cavallo pazzo, il giocatore che ormai tutta Europa vuole.
Quello che la mamma vuol portare in Inghilterra.
Non se ne va, lui resta con noi.
Allora, io prendo nota, Ortelli, non mi faccia fare brutte figure, eh?
Lo tengo io. Antonio, lo tengo io qui. Non lo
Allora, abbiamo un minuto. Mi convinci la mamma di Rabiot, Veronique, a restare a Torino?
Adrien Rabiot rimane a Torino. Si è convinto, ormai sta facendo talmente bene. Vuole il rinnovo e lo vuole la Juventus. Devono trovare l'accordo, spero che si riesca. Ma Rabiot vuole Torino. perché sa che in questo momento, in questa Juventus, è uno dei protagonisti, se non il protagonista. È veramente troppo forte.
Allora, questi quattro nomi da cui ripartirebbe Luca Ortelli con, alla guida della Juventus, Massimiliano Allegri l'anno prossimo, quindi la fotografia scattata oggi è questa. La prossima settimana parleremo con te, salvo imprevisti, sempre lunedì, chiuderemo sempre in giovinezza, in bella gioventù, con la J davanti. Dopo la partita col Verona, sempre alle 14:45, perché il primo dovere è, a 85 giorni dalla maturità, la scuola, giusto? Ho fatto giusto il conto?
Sì, dovrebbe essere più giusto. 85 giorni, mamma mia, manca veramente poco. Maturità e concludere bene l'anno con la Juventus.
Assolutamente. Sono le due, e festeggiare qualcosa, magari quella festa che stai organizzando con i tuoi compagni,
magari la facciamo il 31 maggio.
Assolutamente.
La Coppa di Budapest. Vediamo.
Senti, che effetto ti fa quando sei a scuola sapere che c'è un processo, c'è l'udienza preliminare, cioè controlli, ascolti Radio Bianconera? Cosa fai? Esci?
Sono tranquillo, no? Io in questo momento sono tranquillo perché confido nella giustizia e confido che se siamo innocenti non pagheremo, perché è giusto così. Io confido nella giustizia e so che la Juventus ha già pagato tanto per quello che forse non doveva pagare. In questo momento, nel caso, se c'è bisogno, riavremo i nostri punti. Ma in ogni caso, io non ho paura. Io me la gioco anche senza, perché noi siamo i più forti, ci possono penalizzare, ma nessuno ci abbatte.
Il giovane Ortelli ha le carte in regola, molto più di tanti juventini sempre critici. Con due battute, hai visto la nazionale? Ti appassiona la nazionale anche quando non ci sono i juventini? Sì, no?
Uno spettacolo nazionale. Sì, l'ho guardata, però ti dirò la verità, io tifo Juventus. Poi ho guardato il Portogallo, ho guardato Cristiano.
Eccolo là, cosa ha fatto Cristiano, dimmelo.
Ha fatto 4 gol in 2 partite, una punizione spettacolare e si è portato 6 punti. A 38 anni ha più gol che partite quest'anno. Però vabbè, molti dicono che è finito, quindi glielo lasciamo credere, Antonio.
Il regista, il nostro Manuel, ti dice e ti rinfaccia che noi non abbiamo più Cristiano e stiamo prendendo Gnonto.
Sì, ma infatti, ma quando hanno detto che mandare via Ronaldo era la cosa giusta, si vede. Uno che portava qualità all'interno dello spogliatoio e della squadra. Va bene.
Un'ultimissima battuta, e questa la riproporremo anche sui nostri social. Ma Ergol de Turone, hai visto lo speciale? Era gol, cioè tu non eri neanche nato nell'81. 10 maggio 81. Turone, il gol, era gol. Telebin, Moviola.
Non lo so, ti dirò.
Quando ti parlano di Turone, il gol di Turone, tu che cosa dici a un tuo amico della Roma, giallorosso, se te ne parla?
Li lascio parlare, Antonio. Quelli lì, tu li prendi, li lascio parlare. Io penso al presente. Io ho il passato, sono come quelli che parlano del gol di Montari. Basta, è passato. Ormai storia è storia. Noi la storia la stiamo facendo adesso, a differenza di altre squadre come la Roma e come il Milan che vivono nel passato.
Senti, c'è chi non è d'accordo con me o con te, non lo so, ma noi non facciamo censura. Ascoltiamo una battuta e ti saluto. Vocale.
Allora, sono Stefano da Latina, volevo ricordare a questo ragazzo che l'anno scorso, quando la Juventus è uscita col Villarreal, Allegri ha detto che non era un fallimento perché l'obiettivo della Juve era quello di passare il turno. Non so se si ricorda lui che sta criticando Inzaghi, eh?
Ortelli, rispondi all'amico.
C'è differenza tra dire l'obiettivo era passare il turno, non è successo, perché lui parlava di fallimento stagionale. Poi il fallimento stagionale l'ho ammesso a fine stagione. Il fallimento sul momento magari non l'ha voluto ammettere, ma c'era. C'è differenza da dire abbiamo fatto la storia. Passare col Porto, questa è la storia dell'Inter. Caro Inzaghi, se vuoi fare la storia, vinci la Champions. Giocando bene, come abbiamo fatto noi nel 96 o nell'85, non come nel 2010. Forza Inzaghi, la storia è ben altro. Non toccatemi Max Allegri, il mio re, che mi porterà a vincere l'Europa League.
Luca Ortelli.
Poi a maggio, vediamo chi ride.
Luca Ortelli, noi ti salutiamo e stiamo già vedendo la posta che sta impazzendo. Ripartiremo da qui, dal re Allegri, con il fedelissimo Luca Ortelli, youtuber e non solo. Ciao Luca, buona settimana anche a te. Ecco, chiudiamo allora in modo simpatico con la bella gioventù che avanza, con i tifosi juventini di Next Gen. Eccolo, è il nostro Next Gen, l'abbiamo trovato. Tu invece lì già che critichi, Tu guardi al passato, tu guardi, Manuel, troppo al passato. Io devo guardare avanti e dare la linea agli amici di Roma, ai colleghi di Roma, con Fuori di Juve e con Antonio Paolino. Ci ritroveremo, Cose di Calcio, domani a partire dalle 13. Ciao!
Cose di Calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.